Quarta traccia. Inizio della lettura del diario vero e proprio. Diario. L'alloggio segreto. 12 giugno 1942. 1 agosto 1944. 12 giugno 1942. Spero di poterti confidare tutto, come non ho mai potuto fare con nessuno, e spero che mi sarai di grande sostegno. Domenica. 14 giugno 1942. Voglio cominciare da quando ti ho ricevuto, e cioè dal momento in cui ti ho visto sul tavolo tra i regali di compleanno, perché il momento dell'acquisto, a cui pure ho partecipato, non conta. Venerdì 12 giugno ero sveglia alle 6. Ovvio, era il mio compleanno, ma alle 6 non mi potevo alzare, così aspettai fino alle 7:15. Quando non riuscii più a trattenermi dalla curiosità, andai in tinello, dove Morty, la gatta, mi salutò, strusciandomi la testa contro i piedi. Poco dopo le 7, andai da papà e mamma, e poi in salotto per aprire i pacchetti. Tu eri il primo, sicuramente uno dei più belli. C'erano anche un mazzo di rose, due rami di peonie e una piantina, questi i figli di Flora che quel mattino si trovavano sul tavolo. Ma poi arrivarono molti altri regali. Papà e mamma mi hanno regalato una camicetta azzurra, un gioco di società, una bottiglia di succo d'uva che secondo me sa un po' di vino. Il vino del resto si fa con l'uva. Un puzzle, un barattolino di crema, una busta con due fiorini e mezzo e un buono per l'acquisto di due libri. Poi ancora un libro, Camera Obscura di Nicola Albitz. Però ce l'ha già Margot, così l'ho cambiato. Un vassoio di biscotti fatti in casa, da me, ovviamente, visto che in questo periodo mi riescono proprio bene, molte caramelle e una torta di fragole della mamma. Una lettera della nonna, arrivata puntualissima, ma naturalmente è un caso. Poi è venuta a prendermi Anneli e siamo andate a scuola. Durante l'intervallo ho offerto biscotti di pasta frolla agli insegnanti e ai compagni, ma dopo ci siamo dovuti rimettere al lavoro. Sono tornata a casa alle 5, dopo aver assistito alla lezione di ginnastica, anche se non posso mai partecipare, perché mi slogherei le braccia e le gambe, dove ho proposto che i miei compagni giocassero a pallavolo per il mio compleanno. Dopo mi si sono messi tutto attorno, in cerchio, e hanno cantato tanti auguri a te. Tornata a casa, ho trovato Sanne Laderman, che mi aspettava, Ilse Wagner, Anneli Goslar e Jacqueline Van Marsen. Me le ero portate dalla ginnastica, visto che siamo in classe insieme. Un tempo, Anneli e Sanne erano le mie migliori amiche, e quelli che ci vedevano dicevano «Ecco Anne, Anne e Sanne». Jacqueline Van Marsen l'ho conosciuta appena al liceo ebraico, e adesso è lei la mia migliore amica. Ilse è l'amica del cuore di Anneli, e Sanne frequenta un'altra scuola, dove ha le sue amiche. Mi hanno regalato un libro stupendo, Saghe e leggende olandesi. Ma per sbaglio mi hanno dato il secondo volume, così ho scambiato altri due libri con il primo. Zia Hélène mi ha regalato un altro puzzle, zia Stephanie una bellissima spilla e zia Leni un libro fantastico, Vacanze in montagna di Tesi. Stamattina, in bagno, pensavo che sarebbe splendido se io avessi un cane come Rin Tin Tin. Lo chiamerei anch'io Rin Tin Tin e durante le lezioni lo lascerei dal custode della scuola o quando fa più caldo sotto la tettoia delle biciclette. Lunedì 15 giugno 1942. Domenica pomeriggio c'è stata la mia festa di compleanno. Rin Tin Tin è piaciuto moltissimo a tutti i miei compagni. Ho ricevuto due spille, un segnalibro e due libri. Prima di tutto vorrei descrivere un po' la mia classe e la scuola, cominciando dalle compagne. Betty Blumendahl sembra proprio una poveretta, e credo anche che lo sia. Abita nella Young Klassenstraat, a West, e nessuno di noi sa dov'è. A scuola è molto brava, ma solo perché si dà da fare, perché la sua grande bravura comincia già a farsi desiderare. È una ragazza abbastanza tranquilla. Jacqueline Van Marsen la considero la mia migliore amica, però non ho mai avuto una vera amica. All'inizio credevo che Jacques lo sarebbe diventata, ma è finita male. Ha sempre qualche segreto e frequenta altre ragazze, come J.R. D.Q. è terribilmente ansiosa, dimentica sempre qualcosa e ogni volta viene punita. È molto buona, soprattutto con G.Z. E.S. chiacchiera davvero troppo. Quando ti chiede qualcosa, ti mette sempre le mani sui capelli o sui bottoni. Dicono che non mi sopporti, ma la cosa non mi spiace affatto, visto che neanche a me è particolarmente simpatica. Annie Metz è una ragazza carina e allegra, ma parla sempre a voce molto alta e quando si gioca per strada è molto infantile. Purtroppo Annie è amica di una certa Beppi, che ha un influsso molto negativo su di lei, perché è sporca, è vigliacca. J.R. Su di lei si potrebbe scrivere un poema. J. è vanitosa, spiona, odiosa, piena di arie, falsa e ipocrita. È un peccato che abbia contaminato Jacques. J. scoppia a piangere per un non nulla, è molto delicata e soprattutto terribilmente smorfiosa. La signorina J. deve sempre avere ragione. È molto ricca e ha un armadio pieno di vestiti eleganti, ma che la fanno sembrare troppo adulta. È convinta di essere bellissima, invece è proprio bruttina. Ha una faccia allegra ma impertinente. Io e J. non ci sopportiamo proprio. Ilse Wagner è una ragazza carina e allegra, ma molto precisa, e a volte rompe le scatole per ore di seguito. Mi vuole bene. È molto intelligente, ma pigra. Anneli Goslar, che a scuola viene chiamata Lies, è un tipo un po' particolare. Spesso è timida, e coi suoi molto impertinente, mentre in presenza di altri è modesta. Racconta a sua madre tutto quello che le si dice, però la mente è aperta, e soprattutto in questo periodo la stimo molto. Continua la prossima volta. Martedì 16 giugno 1942. Nanny Van Praag Sigar è una ragazzina divertente e piena di buon senso. Mi piace, è anche intelligente. Su di lei non c'è molto da dire. Effie de Jong è davvero unica. Ha appena 12 anni, ma sembra una vera signora. Mi tratta come se fossi una bambinetta. È sempre pronta a dare una mano e mi piace molto. Gizetta è senza dubbio la più bella della classe. Ha un viso carino, ma a scuola è piuttosto stupida. Mi sa che sarà bocciata, ma ovviamente non glielo dico. Aggiunta, nota al testo. Le parti designate con il termine aggiunta corrispondono ad annotazioni posteriori fatte da Anna Frank e da lei inserite nel diario. A tal proposito, vedi anche il testo in appendice 1, i diari di Anna Frank, pagine 319-340. Fine della nota. Gizeta non è stata bocciata. Incredibile, ma vero. E infine, tra tutte e 12 le ragazze, la vicina di banco di Gizeta. Sono proprio io. Dei ragazzi c'è da dire molto e poco. Maurice Koster è uno dei miei numerosi spasimanti, ma è un tipo abbastanza noioso. Saffle Splinger è terribilmente meschino. Si dice che sia stato con una ragazza, però a me è simpatico, perché è divertente. Emil Bonnevit fa il filo a Gizeta, ma a lei non gliene importa molto. È un tipo davvero noioso. Rob Cohen è stato innamorato di me, ma adesso non lo sopporto più. È un ragazzetto falso, bugiardo, frignone, svitato e noioso, che si dà un sacco di arie. Max van de Velde è un ragazzo di campagna che viene da Mendenblick, ma Margot lo trova in gamba. Anche Herman Koopman è tremendo, proprio come Jopie de Beer, che corre dietro a tutte. Leo Blom è l'amico del cuore di Jopie de Beer ed è diventato uguale a lui. Albert de Mesquita viene dalla sesta della scuola Montessori e ha saltato una classe e è molto intelligente. Leo Slager viene dalla stessa scuola, ma non è così intelligente. Rus Toppelmon è un ragazzo piccolo e buffo di Almelo e è arrivato quando l'anno era già iniziato. C.N. fa tutto quello che non deve. Jacques Corsenot siede dietro di noi con Pam e ci fa morire delle risate, me e G. Harry Scapp è ancora il ragazzo più a modo della classe, è davvero carino. Werner Josef, idem, ma a volte troppo timido, tanto da sembrare noioso. Sam Salomon è un monello di periferia, un buon a niente, Don Giovanni. Happy Riem è ortodosso, però non vale una cicca. Sabato, 20 giugno 1942. Per una come me, scrivere un diario è una sensazione davvero strana. Non solo perché non ho ancora mai scritto, ma perché ho l'impressione che un domani, né a me, né a nessun altro, potranno interessare le confidenze di una ragazzina tredicenne. Ma tutto sommato non importa, ho voglia di scrivere e soprattutto di sfogarmi, una volta tanto, su diverse questioni. La carta è più paziente degli uomini. Questo modo di dire mi è tornato in mente un giorno che ero un po' triste e malinconica e me ne stavo con la testa appoggiata sulle mani a pensare se uscire o meno. Alla fine non mi sono mossa di lì e ho continuato a pensare. Già, la carta è davvero paziente. E visto che comunque non ho intenzione di fare leggere a nessuno questo quaderno cartonato che porta il nome altisonante di diario, a meno di non avere nel corso della mia vita un amico o un'amica che siano davvero degni di questo nome, credo che probabilmente non gliene importi niente a nessuno. Ma eccomi arrivata al motivo per cui mi è venuta l'idea di tenere un diario. Non ho un'amica. Per essere più precisa, devo spiegarmi meglio. Perché nessuno crederà che una ragazzina di 13 anni possa essere completamente sola al mondo. E infatti non è vero. Ho dei cari genitori e una sorella di 16 anni. In tutto avrò almeno una trentina di conoscenti, quelle che di solito si chiamano amiche. Ho un sacco di ammiratori che pendono dalle mie labbra e quando non riescono a far di meglio cercano di guardarmi in classe usando un pezzo di specchio. Ho parenti, zie simpatiche e una bella casa. No, così a prima vista si direbbe che non mi manca niente, a parte l'amica del cuore. Con tutte le mie conoscenti posso soltanto divertirmi. Si fanno solo discorsi banali e non si parli mai di argomenti più intimi. Qui casca l'asino. Forse sono io che non mi fido. Comunque il problema esiste ed è un peccato non poterlo eliminare. Ecco il perché del diario. Per riuscire a immaginare meglio l'amica tanto desiderata, non scriverò i fatti nel diario come tutti gli altri, ma voglio che il diario diventi la mia amica, un'amica che si chiama Kitty. Visto che nessuno capirà un H di quello che racconto a Kitty se non mi presento, dovrò fare un breve riassunto della mia vita, anche se mi scoccia. Mio padre, che è un vero tesoro di padre, si sposò appena a 36 anni con mia madre, che ne aveva 25. Mia sorella Margot nacque nel 1926 a Francoforte sul Meno, in Germania. Il 12 giugno 1929 nacqui io. Fino ai 4 anni abitavo a Francoforte. Dato che siamo ebrei puri, nel 1933 mio padre andò in Olanda. Fu nominato direttore della Opecta olandese, una ditta che produceva marmellata. In settembre mia madre, Edith Frank Hollander, lo seguì in Olanda, mentre io e Margot eravamo ad Aquisgrana, dove abitava la nonna. Margot andò in Olanda in dicembre e io in febbraio. Mi misero sul tavolo il giorno del suo compleanno, come una specie di regalo. Ben presto fui mandata all'asilo Montessori, al sesto corso. Lo frequentai fino ai 6 anni, poi passai in prima. In sesta ero nella classe della signorina Cooperus, la direttrice. Alla fine dell'anno scolastico ci salutammo a malincuore, piangendo tutte e due, perché ero stata accettata al liceo ebraico, lo stesso che frequentava Margot. Si era sempre in ansia per i familiari rimasti in Germania, che non furono risparmiati dalle leggi antisemite di Hitler. Nel 1938, dopo i pogrom, i miei due zii, fratelli di mia madre, fuggirono in Nord America, dove arrivarono sani e salvi. La nonna venne a stare con noi. Allora aveva 73 anni. Nota al testo. Pogrom, rastrellamenti e massacri di massa contro la popolazione ebraica, a cui seguivano le deportazioni dei sopravvissuti in campi di concentramento. Fine della nota. In maggio del 1940 i bei tempi finirono. Prima la guerra, poi la capitolazione, l'invasione tedesca e l'inizio delle sofferenze di noi ebrei. Le leggi antisemite si susseguivano all'infinito e la nostra libertà fu molto limitata. Gli ebrei devono portare la stella giudaica. Gli ebrei devono consegnare le biciclette. Gli ebrei non possono prendere il tram. Gli ebrei non possono andare in auto, neanche se è di loro proprietà. Gli ebrei non possono fare acquisti dalle 15 alle 17. Gli ebrei possono andare solo dai parrucchieri ebrei. Gli ebrei non possono uscire per strada dalle 20 alle 6 di mattina. Gli ebrei non possono andare a teatro, al cinema e in altri luoghi di divertimento. Gli ebrei non possono frequentare la piscina, nei campi di tennis e di hockey e quelli per gli altri sport. Gli ebrei non possono andare in barca. Gli ebrei non possono praticare nessuno sport all'aperto. Gli ebrei non possono trattenersi nel proprio giardino, né in quello di conoscenti, dopo le 8 di sera. Gli ebrei non possono andare a casa dei cristiani. Gli ebrei devono frequentare scuole ebraiche e altre simili. Così vivacchiavamo, senza poter far questo e quello. Jacques mi dice sempre: «Non oso più fare niente, perché ho paura che sia proibito». Nell'estate del 1941 la nonna si ammalò gravemente. Dovette farsi operare e il mio compleanno passò in sordina. Proprio come nel 1940, perché in Olanda la guerra era appena finita. La nonna morì in gennaio del 1942. Nessuno sa quanto io penso a lei e quanto bene le voglio. Quest'anno, però, abbiamo festeggiato il mio compleanno per recuperare. C'era anche la candelina per nonna. Noi quattro tiriamo avanti. Così sono arrivata alla data di oggi. Qui inauguro, solennemente, il mio diario, il giorno 20 giugno 1942. Sabato 20 giugno 1942. Cara Kitty, allora comincio subito. È così bello, tranquillo. Papà e mamma sono fuori e Margot è andata a giocare a ping pong dalla sua amica Tress. In questo periodo anch'io gioco parecchio a ping pong, tanto che in 5 amiche abbiamo costruito un club. Il club si chiama L'Orsa Minore meno 2, un nome davvero strano, ma si basa su un errore. Volevamo trovare un nome particolare e ci era venuta in mente L'Orsa Minore. Pensavamo che fosse fatta di 5 stelle, e invece ci sbagliavamo, proprio come L'Orsa Maggiore ne ha 7, da cui quel meno 2. Il Se Wagner ha un tavolo da ping pong e il grande tinello dei Wagner è sempre a nostra disposizione. Dato che a noi giocatori di ping pong, soprattutto d'estate, piacciono molto i gelati e che il gioco fa venir caldo, le partite per lo più si concludono con una spedizione dal più vicino gelataio, aperto agli ebrei. Oase o Delphi. Il portamonete e i soldi non ci preoccupiamo nemmeno di portarli, perché da Oase, di solito, c'è talmente tanta gente che si trova sempre qualche signore generoso della nostra cerchia di conoscenze o uno dei nostri spasimanti che ci offrono più gelati di quanti ne riusciamo a mangiare in una settimana. Immagino che sarai un po' sorpresa di sentirmi parlare di spasimanti, visto che sono ancora così giovane. Purtroppo, ma in certi casi non è proprio spiacevole. A scuola da noi è un guaio inevitabile. Appena un ragazzo mi chiede se può accompagnarmi a casa in bicicletta e si comincia a parlare, 9 volte su 10 poi il ragazzo in questione ha la seccante abitudine di prendersi una cotta per me e non mi toglie più gli occhi di dosso. Col passare del tempo, di solito, la cotta si esaurisce, soprattutto perché non so cosa farmene di sguardi infuocati e continuo a pedalare allegramente. Talvolta, quando superano il limite e cominciano a parlare di chiedere a papà, faccio ondeggiare un po' la bici, mi cade la borsa, il ragazzo per educazione deve smontare e quando me la riconsegna mi sono già fatta venire in mente un altro argomento di conversazione. Questi sono ancora i più innocui, ovviamente c'è anche quello che ti manda baci o cerca di prenderti per un braccio, ma con me non attacca proprio. Perché smonto e mi rifiuto di proseguire in compagnia, o faccio l'offesa e senza tanti complimenti lo mando a casa. Ecco gettate le basi della nostra amicizia. A domani. Tua Anna. Fine della quarta traccia, pagina 11.